Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica a tutti, a coloro che sono collegati con noi in modulazione di frequenza 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it. Buona giornata e buona domenica a tutti i castellani e a chiunque fosse collegato con noi in questa rubrica La Parrocchia in Piazza, dove cerchiamo di rendere partecipi tutti di quello che è il discorso e il percorso di riflessione, di pensiero della Chiesa nel mondo oggi. Con me oggi in studio, qui in Radio Alfa, c'è il professor dottor Bruno Campion. Buongiorno Bruno, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Grazie per l'invito.
Benissimo, non è una new entry, l'abbiamo già incontrato altre volte, ma posso dire che adesso starà un po' di più a Castelgoffredo perché è andato in pensione, quindi lo sfrutteremo un po' di più, anche se non smetterà i suoi lavori di ricerca agronomica. E allora con lui cercheremo di affrontare uno dei capitoli più importanti che l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della casa comune affronta, ed è il capitolo degli OGM, cioè degli organismi geneticamente modificati, l'innovazione biologica a partire dalla ricerca. L'avevo già introdotta qualche domenica fa. Mi permetto di leggere un numero, il 134, che il Santo Padre scrive in questa enciclica. Dice, e questo è un po' l'orientamento, ecco, del pensiero, di uno dei pensieri autorevoli della Chiesa oggi e nel mondo. Sebbene non disponiamo di prove definitive circa il danno che potrebbero causare i cereali transgenici agli esseri umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà che non devono essere minimizzate. In molte zone, in seguito all'introduzione di queste coltivazioni, si constata una concentrazione di terre produttive nelle mani di pochi, dovuta alla progressiva scomparsa dei piccoli produttori che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono visti obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta. I più fragili tra questi diventano lavoratori precari e molti salariati agricoli finiscono per migrare in miserabili insediamenti urbani. L'estendersi di queste coltivazioni distrugge la complessa trama degli ecosistemi, diminuisce la diversità nella produzione e colpisce il presente e il futuro delle economie regionali. In diversi paesi si riscontra una tendenza allo sviluppo di oligopoli nella produzione di sementi, cioè in mani a pochi, e di altri prodotti necessari per la coltivazione. E la dipendenza si aggrava se si considera la produzione di semi sterili, che finirebbe per obbligare i contadini a comprarne dalle imprese produttrici. Insomma, se al numero 133 aveva detto che era difficile mettere un giudizio generale sullo sviluppo di organismi geneticamente modificati, OGM, vegetali o animali, per fini medici o in agricoltura, dal momento che possono essere molto diversi tra loro e richiedere distinte considerazioni, dice, d'altra parte, i rischi non vanno sempre attribuiti alla tecnica stessa, ma alla sua inadeguata o eccessiva applicazione. Cioè, il Papa dice, non è tanto lo sviluppo tecnologico, ma come è stato usato, che ha prodotto, diciamo, degli squilibri economici, perché le sementi sono andate in mani a pochi e, soprattutto, molti hanno dovuto abbandonare i loro terreni, che alla fine sono stati coltivati da pochi produttori e sono spariti i piccoli produttori. Insomma, il problema degli OGM non è soltanto un problema, diciamo così, tecnico, ma anche economico. A tra poco. Eccoci così giunti al secondo step di questa rubrica, la parrocchia in piazza, in questa domenica, dove abbiamo qui con noi anche il dottor Bruno Campion, proprio perché, come ho letto precedentemente, uno dei capitoli fondamentali dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco riguarda appunto gli OGM sulla cura della casa comune, della terra, cioè gli organismi geneticamente modificati. E il Papa diceva precedentemente che non è che sia impedita la ricerca sulle nuove coltivazioni, nuovi prodotti, eccetera, la ricerca scientifica, ma che l'introduzione di questi organismi geneticamente modificati ha provocato poi dei disequilibri economici, specialmente facendo perdere i terreni a molti piccoli coltivatori a favore dei grossi coltivatori, e citava un documento della Commissione Episcopale di Pastorale Sociale dell'Argentina, una terra para todos, giugno del 2005, cioè una terra per tutti. Poi il fatto che questi OGM hanno di fatto favorito l'oligopolio, ecco, delle sementi, cioè le sementi sono in mani a pochi e molti hanno dovuto ricorrere all'acquisto di sementi, no? Certi piccoli coltivatori, contadini. Ma naturalmente il problema è da distinguere. Un conto è la ricerca scientifica sugli OGM. Come dice il Papa citando San Giovanni Paolo II, non è negata assolutamente, anche se ha dei risvolti etici molto importanti. Un conto è l'applicazione di queste scoperte, le quali non sempre vanno nella direzione giusta, cioè di una giustizia sociale per tutti. Ma questo naturalmente il Papa è interessato circa le ricadute etiche degli OGM, ma prima dobbiamo conoscere che cosa sono gli OGM, vero Bruno?
Esatto.
Ecco, prima di dare dei giudizi, e soprattutto dobbiamo imparare anche alle parole, a sapere usare le parole, perché a volte usiamo delle parole senza conoscere il significato.
Certo, in questa presentazione, ma anche nelle prossime, noi useremo molto i termini DNA, RNA, geni, cromosomi, genoma, eccetera, e sarebbe meglio conoscere il loro significato.
Molto importante anche per il nostro pubblico.
Esatto, prima di entrare nell'argomento. Allora, io comincerei subito a spiegare cos'è il DNA e l'RNA. Non sono altro che filamenti formati da nucleotidi che determinano, diciamo, il patrimonio genetico di un individuo. Un individuo può essere un virus, un batterio, un essere superiore, pianta o animale.
E infatti parlano dell'RNA per il virus del coronavirus, no?
Esatto. Quasi tutti gli esseri viventi, diciamo specialmente superiori, tutti gli esseri viventi sono dotati di DNA. Solo pochissimi, esseri viventi inferiori, tipo virus, sono dotati solo di RNA.
Ma la differenza tra DNA e RNA qual è?
Sta nel fatto che la composizione del DNA, dell'RNA, è fatta di tanti mattoncini chiamati, come abbiamo detto, nucleotidi. Nell'RNA uno di questi nucleotidi è l'uracile. L'uracile che è una base azotata che va a formare assieme al ribosio e al gruppo fosfato, va a formare il nucleotide che è presente solo nell'RNA, mentre nel DNA abbiamo la timina al posto dell'uracile.
Cosa sono queste due sostanze?
Allora, sì, sono delle basi azotate che hanno una formula abbastanza complessa.
Certo.
E quindi entrano a formare queste molecole.
Comunque, diciamo, questi nucleotidi formano un patrimonio genetico.
Esatto, l'insieme di questi nucleotidi formano una sequenza, ce ne sono di quattro tipi, no? A seconda della loro combinazione, e formano una sequenza che determina il patrimonio genetico.
Bene, continuiamo tra poco, grazie. Eccoci, stiamo discutendo ancora degli OGM, del patrimonio genetico, dico bene Bruno?
Esatto.
Insomma, allora, il patrimonio genetico DNA di un essere vivente è, sì, un po' come la carta d'identità.
Esatto, è la carta d'identità che porta tutti i caratteri genetici di quel determinato individuo. Questo patrimonio genetico è formato, diciamo, nell'analisi, in un'analisi dettagliata, è formato da tanti, da parecchi cromosomi, da un numero ben determinato di cromosomi, i quali a loro volta portano delle sequenze di nucleotidi chiamati geni.
Questi cosa geni, sono i geni?
I geni sono la base, diciamo, che servono per codificare, per la sintesi di un carattere genetico, per la sintesi di una proteina enzimatica che svolge una particolare attività, e questa attività determina il carattere genetico in quell'individuo. Noi, è importante dire che di geni, i geni sono moltissimi in un individuo. Per esempio, l'uomo è stato stimato che ne ha circa 20-22 mila.
Di geni, sì, che determinano il suo patrimonio genetico.
Esatto, distribuiti in 23 cromosomi. Attenzione però che i cromosomi vanno sempre in coppia, quindi l'uomo ne ha 46 in realtà di cromosomi. 23 più 23, i 23 uguali agli altri 23.
Perché il DNA ha due filamenti, mentre l'RNA...
Il DNA ha due filamenti, ma i due filamenti compongono un cromosoma, e un cromosoma trova il corrispettivo fratello vicino, quindi in realtà in totale sono quattro filamenti.
Ah, benissimo. Quattro filamenti, non due, perché ognuno è fatto da due.
Sì, no, perché ogni cromosoma ha il suo fratello omologo, cioè è duplicato. Non in tutte le piante è doppio, per esempio nella soia è quadruplo, ok?
Mentre quindi, nell'uomo è doppio.
Nell'uomo è doppio.
E quindi quattro filamenti.
Esatto,
perché?
Anche perché la base, diciamo, semplice, non può sussistere, difficilmente esiste. Esiste in certi pesci, esiste in certe piante, ma molto difficilmente esiste.
E l'RNA invece quanti filamenti?
Allora, l'RNA invece ha singolo filamento e non lo troviamo nei cromosomi, non forma i cromosomi.
Ah, ecco.
Forma un singolo filamento libero, lo troviamo nei virus. Ecco, questo
sono tutte forme di vita, naturalmente.
Esatto.
Questo.
Però attenzione, che l'RNA lo troviamo anche negli esseri superiori.
Ah,
però
sì?
In questo caso l'RNA viene sintetizzato e serve per portare i messaggi dal DNA al citoplasma dentro la cellula per operare tutte le varie funzioni fisiologiche, biochimiche.
Sempre di quell'essere superiore a base di RNA.
Esatto. Anche l'uomo ha nelle proprie cellule, contiene degli RNA.
Ah.
Ci sono diversi tipi di RNA, RNA messaggeri, RNA per la sintesi proteica.
È più complesso chi ha il DNA o l'RNA comunque?
No, il DNA c'è sempre e è posizionato nel nucleo della cellula. L'RNA invece può essere presente sia nel nucleo e nel citoplasma.
Tutto questo ci serve per capire poi quello che succederà,
esatto,
negli OGM, no?
Esatto.
Ma e parlando di genoma, cosa vuol dire?
Allora, il genoma non è altro che la base dei cromosomi semplice. Cioè, se noi non...
23
allora,
più 23.
L'uomo, per esempio, ha 46 cromosomi,
sì,
però la base è 23.
Sì.
Cioè, nei 23 cromosomi ci sono tutti i caratteri. Poi è duplicata perché sono in doppio. Il genoma, noi lo usiamo come termine per, diciamo, quando vogliamo spiegare l'esistenza di questi 23 cromosomi.
Cioè, di una parte, di una metà, diciamo.
Esatto, i 23 cromosomi rappresentano il genoma.
Ma secondo te... perché noi abbiamo un patrimonio genetico doppio, cioè due file di
tutte le piante, tutti gli esseri viventi hanno un patrimonio genetico
tolti l'RNA.
Gli esseri superiori, sì, è giusto dire, hanno un patrimonio genetico, i cromosomi, che sono ripetuti o due o tre o quattro volte,
secondo,
o anche sei.
E secondo te perché? Cioè, quello è per salvaguardare la vita,
no,
difendere?
Sì, no, spiegato perché poi quando si formano i gameti, sì, cioè sia il polline oppure gli spermatozoi, questi si dividono a metà, diventano aploidi, vanno a fondersi con i gameti dell'altro essere vivente, fondendosi si mettono assieme e quindi il genoma della mamma assieme al genoma del papà lavorano assieme e determinano assieme i caratteri, diciamo le caratteristiche genetiche nell'individuo figlio.
Ma nella cellula del figlio futuro c'è soltanto il genoma o tutto il patrimonio genetico, no, del papà e della mamma?
Nelle cellule somatiche, cioè intendo cellule somatiche, quelle che costituiscono il corpo umano, ci sono i cromosomi del papà e i cromosomi della mamma.
Un attimo, tra poco abbiamo sforato. Ecco, carissimi, stiamo approfondendo alcuni termini che vengono usati nella ricerca sugli OGM. Abbiamo parlato di DNA, RNA, geni, cromosomi, genoma e stavamo approfondendo insieme al nostro amico Bruno Campion come si forma la cellula dall'unione degli spermatozoi e degli ovocellule
esatto,
della mamma, naturalmente. Quindi il patrimonio genetico del papà e della mamma sono il genoma del papà e il genoma della mamma, i 23, dico bene, dell'uno e dell'altro,
cromosomi che, nell'uomo, nell'uomo.
Nell'uomo, che si fondono.
Esatto, si fondono per dare una cellula che ha 46 cromosomi e che è già l'individuo completo, una cellula. Questa poi comincia a dividersi e forma l'organismo che poi diventa bambino, uomo, eccetera.
Certo. Fondamentalmente potremmo dire che il ciclo della vita nell'uomo, negli esseri superiori, immagino,
esatto,
negli esseri superiori, avviene per scissione.
Avviene per fusione,
ma anche
dei gameti.
E moltiplicazione. No, cioè la cellula si moltiplica, no?
Si moltiplica, ma si moltiplica mantenendo poi 46 cromosomi.
Cioè, in ogni sua cellula,
esatto,
diciamo così.
Esatto.
Però avviene
poi ci sono le cellule che vanno a formare le braccia, le gambe e varie,
certo,
parti del corpo.
I cromosomi, appunto, no?
Sì.
Però avviene, volevo riflettere su questo, avviene per fusione.
Sì.
Però poi avviene una divisione costante dell'unica, la prima cellula che si moltiplica,
esatto,
per
la prima,
divisione.
La prima tappa è la fusione dei due gameti. Per esempio nell'uomo è lo spermatozoo con l'ovocellula femminile. Quando si sono fusi i cromosomi del papà, cioè dei spermatozoi, con i cromosomi delle ovocellule, si mescolano, formano uno stesso nucleo, una stessa cellula, che in questo caso qui è diploide, cioè ha 46 cromosomi, e parte con le divisioni mitotiche, cioè mantenendo sempre il numero di cromosomi di 46.
Benissimo, però quella prima cellula, moltiplicandosi,
è già l'individuo.
È lì,
esatto,
dove avviene la vita praticamente,
esatto,
e l'anima potremmo dire.
Esatto.
Però è interessante che questo meccanismo, diciamo così, della vita,
esatto,
parte dalla fusione, ma poi da quest'unica cellula, per moltiplicarsi, si divide.
Si divide mantenendosi
si
unita.
Si scinde, mantenendosi unita.
Unita,
mantenendo
e forma il corpo umano.
Tutte le cellule hanno i 46 cromosomi, ma si dividono,
esatto,
si moltiplicano.
Poi man mano si dividono, ogni cellula che si trova in una certa posizione assume una certa
conformazione,
esatto,
certo,
conformazione, anche programma genetico,
programma
che dovrà svolgere in quel determinato posizione.
Ma ero curioso di fare un confronto, cioè per quanto riguarda l'energia nucleare si parlava di scissione o di fusione, no? È uguale, stiamo toccando.
È un'altra cosa.
Però mi sembra che nell'ordine diciamo, naturale, soprattutto nell'universo, questa energia, la grande, il grande scoppio, diciamo, del Big Bang, no?
Sì.
Insomma, ci sarebbe da riflettere.
Perché,
molto.
Sì, all'inizio una stella è formata da solo idrogeno. Poi l'idrogeno, quando ha raggiunto un certo volume, aumenta la densità e per gravità questo si surriscalda fino al punto da scaldarsi milioni e milioni di gradi e si fonde generando ancora più energia, che è l'energia del Sole.
Benissimo, beh, insomma. Bene, ma ritorniamo ai nostri OGM. Sì. Allora, parlando degli OGM, ci serve tutta una serie di termini, come abbiamo cercato di chiarire: DNA, RNA, geni, cromosomi, genoma, patrimonio genetico, eccetera. Dimmi allora però qualcosa in ordine anche ai batteri, ai virus, insomma, queste differenze. Ecco.
Allora, c'è una serie molto diversa di esseri viventi. I più semplici sono i viroidi, poi abbiamo i virus, poi abbiamo i batteri, poi abbiamo gli esseri, diciamo, abbiamo gli esseri unicellulari, che però cominciano ad avere che sono un po' più complicati, diciamo. Poi ci sono gli esseri pluricellulari, piante e animali.
Bene, a tra poco, grazie. Carissimi, siamo così giunti all'ultimo step di questa rubrica, La Parrocchia in Piazza, con il nostro amico Bruno Campion, con cui stiamo discutendo degli OGM, ma soprattutto dei termini che ci servono per capire quello che è avvenuto negli OGM, organismi geneticamente modificati, di cui parla il Santo Padre anche nell'enciclica Laudato Si, sulla cura della casa comune. Abbiamo cercato di capire innanzitutto che cosa sono DNA, RNA, geni, cromosomi, genoma, insomma tutto questo va a finire negli OGM, no?
Esatto.
Sono organismi anche questi viventi. Cosa sono gli OGM?
No, gli OGM sì, sono degli organismi il cui patrimonio genetico ha subito una piccolissima modifica a livello di DNA.
Benissimo, allora ti fermo subito. Ma questa modifica del patrimonio genetico avviene anche in natura, non
sì,
solo per opera dell'uomo?
Può avvenire anche in natura. E molte volte in natura avvengono modifiche anche grossolane, molto, molto vistose, per cui possono dar luogo proprio a dei difetti notevoli nelle piante.
Ma anche negli esseri umani, con le cosiddette malattie, no?
Sì, esatto.
C'è un difetto in un cromosoma per
esatto,
il
nel
ragazzo
cromosoma
Down.
21, per esempio, o anche in certi altri cromosomi che provocano diverse malattie. E questi difetti, di solito, la maggior parte delle volte, originano dallo scambio, dalla sostituzione di un nucleotide con un altro, per cui il gene formato da moltissimi nucleotidi non è più funzionale, perde la sua funzionalità, quindi non riesce più a produrre una certa proteina enzimatica e l'individuo si trova in difficoltà.
In sofferenza,
esatto.
Bene. Allora, torniamo ai nostri OGM.
Sì, stavamo parlando di esseri unicellulari e esseri superiori.
Sì,
perché
sì.
Questo è importante. Dobbiamo dire che la Terra, anticamente, cominciando da 3 miliardi di anni fa, ma anche prima, è stata popolata prima dai batteri. I batteri sono degli esseri viventi, diciamo per la maggior parte unicellulari, costituiti da un DNA e da un citoplasma, che è una sostanza gelatinosa all'interno della cellula. Dentro questa sostanza gelatinosa c'è il DNA e poi ci sono tutte le sostanze, avvengono tutte le reazioni che servono a mantenere viva la cellula e a riprodursi. Col passare del tempo, quindi dai 3 miliardi di anni fa arrivando fino ai 900 milioni di anni fa, queste cellule hanno imparato a organizzarsi, a vivere insieme a formare degli individui, diciamo, pluricellulari, e fino al giorno d'oggi, dove vediamo la presenza di animali e piante che sono organismi pluricellulari, che sono ben organizzati, e le cellule hanno determinate funzioni molto specializzate a seconda della posizione in cui si trovano nell'individuo.
Quindi c'è stata una evoluzione.
Esatto, c'è stata una evoluzione.
Però, tornando a questi organismi unicellulari multicellulari, a un certo punto si parla di modifiche.
Esatto, è importante dire che negli organismi pluricellulari superiori il DNA non è più immerso nella cellula all'interno del citoplasma, ma è raccolto in un nucleo che ha una sua membrana. Questo nucleo è proprio, diciamo, la parte della cellula che porta il patrimonio genetico e sì, contiene il DNA.
Ho capito. Bene, e naturalmente noi stiamo parlando negli OGM di esseri superiori.
Allora,
multicellulari.
Esatto. Per OGM però possiamo anche parlare di esseri, diciamo, unicellulari, batterie.
Ah, anche batteri.
Esatto, perché le modifiche le subiscono anche loro.
Anche loro.
Esatto.
Quindi siamo arrivati al fatto di aver capito bene cos'è un patrimonio genetico e può essere modificato.
Esatto.
Ma adesso vi do l'appuntamento alla prossima domenica, dove spiegheremo meglio questo. Grazie, buona domenica a tutti.
Buona domenica.